No, vabbè, è indubbio, ma perché quello che dice Visconti credo sia condivisibile. Allora, vediamo di intendersi. L'approfondimento di tutte queste questioni parte un po' da questo, cioè allora, sono passati 60 anni dal secondo conflitto. Vi sono state tante di quelle modificazioni che vedono. Per esempio, oggi come oggi, vi è un gap enorme tra coloro che comandano, cioè, in poche parole, il volume di fuoco che è in grado di sviluppare, la potenza americana non ha concorrenti. Quindi, per poter, fare una guerra, ci vuole qualcuno minimamente, non se è al loro livello, ma minimamente attrezzato. Da questo punto di vista, nessuno sullo scenario oggi è in grado di contendere agli Stati Uniti questo ruolo. Il problema però più complicato è che gli Stati Uniti hanno dovuto assumere un duplice ruolo, che è quello di cantare e portare la croce. Cioè essi ormai difendono tutto il sistema, cioè quindi difendono tutti gli altri, ma soprattutto difendono. Non so più se è un passaggio del documento che abbiamo fatto, qualcosa che ho messo io dentro una roba. Cioè, questi ultimi 8 anni, 9 di crisi sistemica, noi ormai abbiamo definito ormai sistemica, la guerra è diventata una difesa politica già esistente, cioè l'obiettivo è di proteggere, difendere la remunerazione del valore prodotto. Questo anche in tutte quelle aree che poi non si va a costruire nulla, ma si va a cercare di mantenere il predominio per realizzare la rendita, il profitto che in quelle aree c'è, per andare a controllare questi flussi. Poi che là venga fuori la barbarie più di tutti i tipi. Cioè, voglio dire, un giorno stiamo mettendo, ci sono qualche filmato, eccetera, eccetera. Allora, non è esattamente nato 2020 Mosul. Mosul, però, se ci si mettiamo lì un giorno, abbiamo dei filmati, abbiamo delle cose, io la sto seguendo da un punto di vista militare. Oltretutto, Mosul è un posto che se uno in un primo momento andavi a cercare anche foto della città per capire, era. Non, Google Map non c'è. Ma detto questo, c'è. È dal settembre del 2016 che raccontano che c'è una battaglia in corso per conquistare Mosul. Siamo arrivati ad aprile del 17, no? E l'esercito iracheno, gli americani bombardano. C'è di tutto dentro questo posto. Prima c'erano 750.000 civili, no, erano modificato, erano diventati 250.000. L'ultima notizia su 250.000. Comunque è uno scenario veramente di come però lì si tratta di guerra. E quindi è chiaro che però non è neppure una guerra perché. Come quel deficiente, ultimamente parlando della Libia, Alfano intendo dire l'ex ministro dell'interno e oggi è ministro degli esteri, perché ha detto bellamente, tranquillamente, no, perché noi abbiamo già tutto pronto, un piano per andare a ricostruire la Libia. Cioè, lui ha già pensato di fare un business su questa roba, ma queste sono operazioni, a parte che come dicevi tu, c'hai voglia qua, qui non si tratta di semplicemente di distruggere uomini e mezzi, qui si tratta di mantenere rendite, perché distruggere uomini e mezzi non lascia il tempo che trova. Comunque sono tutti argomenti che poi valerebbe la pena ulteriormente approfondire.
Una domanda che vi faccio perché mi ero fatta in un'altra trovato una risposta decente. Possiamo immaginare però che il mantenimento di quello che chiami tu, della remunerattività, di luoghi, passi anche attraverso la creazione di un disordine costante, cioè non solo la distruzione, ma tiene intere aree geopolitiche in condizioni di disordine, che non occorre uccidere tanta gente, puoi solo rompere i coglioni, bombardare, mandare dei cose, cioè qualsiasi alleanza è buona purché il risultato sia un disordine. La guerra come l'abbiamo concepita noi era una distruzione per poi poter riconfigurare la società, giusto? Così è stata vissuta la Seconda Guerra Mondiale, in certi pensatori, insomma. No, no. I loro pensatori, come si chiamava? Sper, quando arrivavano a bombardare, diceva finalmente buttano giù tutto, ricostruiamo tutto nuovo, vinceremo.
Sì, ma c'è su questa cosa qua non è da ragionare sul fatto che ci sono alcune teorizzazioni, specie da parte americana, del caos distruttivo, una cosa del genere, e c'è da capire, in effetti, se questo avviene perché mettono in pratica questo tipo di teorizzazione, oppure perché in realtà iniziano a muovere qualche cosa e non sono più in grado di controllare la crisi, li rende incapaci. Magari è banale, ma ci è stato raccontato che si andava in Iraq contro il terrorismo islamista, quelli dei due turni. Con quello che hanno fatto in Iraq c'è stato un innalzamento di quel tipo di nemico loro, quindi darebbe l'idea che non riescono a controllare, sono tanti tasselli e comprensioni che sono necessarie. Che è stato di...
C'è qualcuno che teorizzò il caos?
Certo. Sì, 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 adesso c'è.
No, infatti è ancora lì che teorizza ancora. Posso dire due parole su questo? Perché... No, mi sembra che giustamente si allarghi il punto di vista, anche perché qua di ventenni non ce ne sono effettivamente. Allora, sicuramente una teorizzazione c'è stata, ma dal mio punto di vista c'è stata sul progredire, lo stato dell'arte comunque costituisce sempre un avanzamento. Ma non può essere un avanzamento semplicemente che corre dietro a ragioni e motivazioni puramente economiche. Le motivazioni puramente economiche e dei complessi militari industriali, del complesso petrolifero e della riaccumulazione primaria, certo che ci sono. Il Mediterraneo sul momento è un focus di questi interessi. Magari due parole le dico dopo. Dal punto di vista dell'allargamento del conflitto, a me sembra anche di fare un'osservazione estremamente banale. Le grandi potenze e le medie potenze regionali si sono confrontate e si confrontano nella regione, si confrontano nelle guerre locali, benissimo. La guerra locale conosce un progressivo allargamento, vedi caso quello che è successo alla Turchia di Erdogan, entrata nel conflitto con un obiettivo limitato, trovatasi poi a condividere, l'obiettivo limitato era ovviamente quello di portare avanti, di portare alla ribalta anche in Siria la fratellanza musulmana, perché Erdogan è un agente della fratellanza, poche palle. Cioè è vero che dietro lui c'è anche un paese, ci sono degli interessi economici, ma c'è anche dietro una struttura di potere, che è anche una struttura economica, quella dei fratelli musulmani. Comunque, cosa ho fatto? L'obiettivo era limitato, l'altro obiettivo limitato poteva essere quello, una volta partito il conflitto, di contenere la questione curda. Si è trovato a condividere un altro interesse economico enorme, che era quello del gasdotto, quello che chiamano il gasdotto islamico, che dall'Iran attraverso i paesi islamici o attraverso cioè andrebbe a fornire l'Europa centrale. Non è solo questo però, perché questo comunque rimarrebbe confinato nelle guerre regionali. Quando le guerre regionali, le guerre locali si espandono e hanno alle loro spalle l'intervento delle grandi potenze, allargandosi prima o poi le grandi potenze arrivano su un fronte di collisione, come secondo me stanno arrivando nel Mediterraneo. Non è un caso che i russi hanno fatto un ottimo gioco obiettivamente, anche se i vincitori della guerra in Medio Oriente per ora sono gli iraniani, ma i russi hanno fatto un ottimo gioco, si sono piazzati nel Mediterraneo. C'erano all'Attakia, adesso ci sono all'Attakia, c'erano a Tartus, adesso sono all'Attakia, sono alla periferia dell'Attakia, saranno in Libia, stanno mandando navi nel Mediterraneo, bene o male c'è un fronteggiamento che è chiaro che non porterà a un'esplosione bellica immediata, porteranno però un'altra esplosione bellica in altri teatri come quello ucraino, dove c'è una possibilità tra una zona e l'altra di avere delle contrattazioni, sul momento non mi viene un termine migliore. Ucraina, Europa, frontiere europee, la questione dei missili nelle repubbliche baltiche schierate contro una frontiera sovietica e il fronteggiamento dei missili sovietici non sono cose da sottovalutare. Perché più si allarga il teatro delle guerre regionali, è vero, è una guerra mondiale a pezzi, benissimo, è vero, non si può contrastare la potenza di fuoco degli Stati Uniti, una volta si chiamava potenza di fuoco, dai, passamela, è vero anche però che c'è un allargamento tale che allarga dei conflitti regionali e che potrebbe portare in rotta di collisione potenze molto maggiori, oppure altre potenze regionali. E questione Mediterraneo, nel Mediterraneo sboccherebbero almeno tre possibili percorsi petroliferi, compreso appunto quello che viene dall'Iran, che è uno dei vincitori fondamentali di questa guerra. Ci sono i giacimenti al largo di Israele e Palestina, se li contenderanno loro? No, non se li contenderanno loro, ce li contendiamo noi e ce li contendiamo nel Mediterraneo. L'Italia nel centro ha un solo vantaggio, nonostante sia tuttora la portaerei americana, ha la possibilità a questo punto, essendo un chiodo puntato dentro la struttura ferrea della NATO, ha la possibilità di giocare su più tavoli e per esempio ha giocato sin qui il suo proprio interesse in Libia, dove non è che abbia appoggiato il governo, il pagliaccio Sarraj, solamente per servilismo atlantico, ma anche perché lì ha i suoi interessi petroliferi, anche se i giacimenti sono da un'altra parte, da lì parte l'oleodotto. Allora l'Italia gioca su una scacchiera, ma è pur sempre al centro del Mediterraneo. Abbiamo pur sempre Sigonella, che è una base operativa essenziale, non solo dei droni, partono anche altri aerei da Sigonella. Allora, secondo me non è affatto escluso che il conflitto arrivi a toccare dimensioni e anche intensità, perché questo è il problema. Quale intensità di un'ipotetica guerra in Europa? Di quale intensità potrebbe essere una ipotetica guerra in Europa? Certo che potrebbe essere una grande intensità, anche perché siamo, se non sbaglio, pieni di sommergibili nucleari. Basta un tamponamento, non si chiama così in mare, ma rende bene l'idea o no?
Una cosa brevissima, perché ho in mente queste cose della propaganda e mi sono ricordato adesso. In questi giorni abbiamo visto in Egitto un attentato brutali contro i cristiani copti che un anno fa ci sono stati. E ovviamente su questo viene fatta una campagna. Sono degli attentati abominevoli. Mi sa che andrà a finire che noi da comunisti dovremo difendere la libertà religiosa. Siamo arrivati a questo rovesciamento delle situazioni. Ma a parte questo, ovviamente che cosa si spiega? Ci sono questi terroristi musulmani, sunniti, salafiti che fanno questo genere di attentati. Allora avere qualche conoscenza, socializzarla, serve, perché i più grossi massacratori di cristiani copti in Africa sono gli italiani. Gli italiani hanno fatto un massacro spaventoso nel 1937, di questo l'Italia parla, mi sembra, Max Smith del Boca in un libro, c'è un documentario fatto da ambienti religiosi. Nel 1937 in Etiopia viene fatto un attentato a Graziani, Graziani decide che nel monastero di Debre Libanos ci sono i responsabili, viene mandato l'esercito e in due giorni sono massacrati 2000 religiosi e pellegrini che erano radunati lì a farsi i riti, con fucilazioni o gettati giù da una rupe di questa cosa. Questa cosa è stata massacrata. Esatto, non ci sono più gli uomini di una volta. Il generale, che adesso non mi ricordo come si chiama, che ha comandato questa cosa, mandando poi a Graziani, che era stato eseguito l'ordine, un paio d'anni fa nel paese natale ci hanno fatto un monumento. Se non interveniva il Vaticano c'era ancora il monumento a questo generale, che è un massacratore, e se fossimo oggi col tribunale dell'AIA sicuramente un criminale di guerra. Comunque noi tra i tanti primati che abbiamo siamo anche quello, abbiamo anche quello del massacratore dei copti in Africa.
Comunque per, non per concludere, ma no, sarebbe bene mettere in luce un fatto: il conflitto tra nazionalismo e internazionalismo. Noi siamo sulla posizione internazionalista in un momento in cui le forze borghesi di qualsiasi stampo vanno verso un nazionalismo armato che, come ha detto Valeria, si sta sviluppando particolarmente in Europa. La questione ucraina non è di secondo piano, anzi ritornerà, è già ritornata a livelli esplosivi, ma a livelli esplosivi sono anche i conflitti intereuropei, perché ogni giorno sulla stampa italiana piuttosto che sulla stampa di altri paesi abbiamo posizioni antitedesche, nazionalistiche, scatenate, abbiamo posizioni antimusulmane che in realtà sono una dichiarazione di guerra ai lavoratori dei paesi africani e del Medio Oriente, ed è nostro interesse, nostro compito con questo, con questa piccola iniziativa a livello propagandistico, mettere in luce dove portano e come si possono combattere le posizioni nazionalistiche con una posizione internazionalista e quali sono le forze in movimento possibili nel nostro teatro mediterraneo europeo per contrapporci a queste tendenze, non guerrafondaie future, guerrafondaie in atto.
Forse il momento.
Se qualcuno ha ancora qualcosa, se no possiamo anche... Vi ricordo che diamo questo appuntamento al pomeriggio del giovedì 4 maggio alle 6:30. Chi vuol venire, comunque, con le mail che abbiamo raccolto, vi arriverà un memo per vedersi. Ecco, chi è interessato e che l'ha lasciata può venire.
Perché non fate un'altra cosa su tutto, sono interessanti, ma su questa cosa che ha risposto lui sulla missione, non vorrebbe fare una...
Allora, fuori. Fuori, no, esatto, no, cioè non è che... Non siamo più in Unione Sovietica, ha detto, non so cosa vuol dire, però. Sì, allora no, noi non abbiamo nessuna intenzione di pubblicare niente perché costa, quindi no, la storia delle missioni militari valuteremo una data attorno alla metà di maggio, dopo questo incontro la facciamo proprio su quell'argomento, anche perché rispetto a tutti i temi che ho illustrato, è quello veramente pronto. A seguire ci sarà Nato 2020, che non c'entra, che non è esattamente un po' come l'hai dipinto te, ma questa è un'altra faccenda.
Questo non l'abbiamo, però
dicevi, scusa Tom?
No, dicendo di documentazione che come era pensato, già detto.
Allora, no, non è che l'abbiamo, cioè dobbiamo andare, allora noi siamo prima di tutto consci che noi da solo non possiamo farlo, no, ognuno si studia a casa sua quello che vuole. Quindi abbiamo fatto questa serata per vedere se qualcuno gli interessa questa iniziativa e gli può anche interessare, perché dice vabbè, però si potrebbe anche ragionare su quello che vuole. Fatto questo, e qualora si vada a verificare un minimo di oltre che di contributo, anche di interesse, perché se no, cioè, dopo si apre la questione di aprire o essere ospitati, in questo caso quando dico ospitati sai a cosa penso? Penso al sito che c'è già, il sito dell'archivio Primo Moroni, dove si possa appunto dentro questo spazio realizzare, adesso si chiama centro documentazione, potrà chiamarsi Pulcinella, adesso è un nome per capirsi, dove lì si possano inserire tutta una serie di materiali che sono quelli che si vanno a costruire, poi anche tutta una parte che riguarda video e cose di questo genere, che possono essere materiali che potrebbero essere usati poi nel succedersi del divenire di questa iniziativa per accompagnare relazioni, tipo noi di materiali ne abbiamo già, alcuni possono essere pronti, visionati e trasmessi così come sono, altri bisognano di una, perché è inutile far star qui un'ora e mezza per spiegare una cosa che in 20 minuti, se tu la tagli, la monti e con il grande regia che abbiamo qui si può, capisci, creare poi un DVD nostro che è di accompagnamento a raccontare i droni, un accompagnamento per raccontare, questa è la mia fissazione, però quando mi conquisteranno questa cazzo di Mosul, però ormai il materiale lì ce n'ha tantissimo per spiegare, cioè, che è una cosa di tutto, c'è dentro di tutto e di più, quella è veramente una fase della guerra di tutti contro tutti, e via tutta una serie di altre cose, anche si può riprendere, cioè, quando, non so, anche le lotte che ci sono state in Francia contro la legge sul lavoro, ma non solo per contro la legge, ma per quello che poi è andato a determinarsi, quando addirittura sono arrivati allo stato d'emergenza, ci sono state mobilitazioni per rompere lo stato di emergenza, cioè, sono tutti spunti che però possono ricollegarsi a queste materie di interesse, ecco un po'.
Secondo me, io sono che sembra una buona iniziativa. Credo che uno, oltre a cercare di dare un po' di sistematizzazione agli argomenti che poi che sono tanti,
certo,
quello del riferimento dell'informazione, cioè tu sei travolto dall'informazione, però alcune cose sfuggono
sì. Mercati che non riescono a passare, decine di milioni di persone che vanno, è una roba che non passa, diciamo, non passa. No? Allora, vabbè, qui sono due che sono
roba. Vabbè, l'ultima.
È l'esempio di una guerra civile, sostanzialmente. Sono due casi che riguardano un'altra guerra che voi sì. non si è parlato qua, cioè sono dei fenomeni di guerra civile.
No, ma questo è un.
Che non so che peso hanno, ma non sono in grado di giudicarlo perché non so quanto ci sono, perché queste robe qua non te le racconta nessuno. E così viceversa, e così non viceversa. Anche tu, come dire, la tua fonte, cioè sarebbe interessante nell'ottica di un centro di documentazione immaginare di costruire delle interlocuzioni con dei soggetti che sono altrove e che la pensano come te o meno, poco conta in questo momento, cioè conta, ma puoi anche fare a meno all'inizio, non è vero. Che però con cui puoi intrattenere un regime di scambio.
Allora, in alcuni casi, cioè questo come tu,
che già c'è,
no, in alcuni casi tu sai che questo è possibile. Se mi parli di Francia, se mi parli di Grecia, però se mi parli già di Mosul, non so chi telefonare là, ecco, però.
Però sono gli altri che paradossalmente è vero che noi siamo fuori, no? Una guerra che vediamo in televisione. Raccontano, in realtà però ce l'abbiamo, perché noi abbiamo gente che scappa da là, che è qua, che tu vedi come immigrato, che tu sia quello che lo vuole combattere, cacciare via, quello che lo vuole aiutare, per te è una figura, come si può dire, che necessita di Dio. Di fatto lui è testimone di questa roba qui, è un, magari tutti allo stesso modo, nella stessa misura, ma sono diretta testimonianza, quindi hai in casa questa cosa, può darsi che un'interlocuzione la trovi anche là. Cioè un canale, non è che uno deve dire te ti do la casa e intanto cerco di telefonare a qualcuno a Mosul che mi dice che stava bombardando.
No, certo. No, ma quello che dici è ultra, ma è da tempo però che cioè tu qualsiasi a meno che non c'è una cosa folle che appunto ha sparato due missili, allora vabbè, ti appare. Allora, l'ultima, tanto per capirsi, di neanche 10 giorni fa, ci sono state 3 notti di scontri a Parigi per quella storia del cinese ucciso con la comunità cinese. Avete visto qualche cosa?
Le non diplomatiche di oggi...
ho capito! Ho capito! Cioè,
italiano.
È solo su Facebook. Incredibile, ma trovi...
Ho detto l'ultima per dire sto fatto... 3 notti sono andati avanti e per non parlare di tante altre cose, ma l'estero non c'è più da tempo.
Ma se tu ti poni
questo funziona anche in Italia, l'altra volta sono già questa grossa manifestazione a Roma, no? Praticamente alla stazione centrale di Milano, no? Poi sono uscite dopo queste robe qua, ma sono uscite per quello che è stato il discorso poi degli scontri che ci sono stati, quindi i fermi e tutto, se no magari non usciva fuori. Alla stazione centrale di Milano hanno fermato circa 150-170, dicevano, no? Dal loro punto di vista anarchici, insurrezionalisti che stavano andando a Roma per fare gli scontri e li hanno rispediti in Francia, tutti in blocco, no? A me, dalla notizia che viene data, dico cazzo, se erano veramente anarchici, dico no, alla stazione di centrale, sicuramente conoscendo i giovani francesi per come ragionano, no, avrebbero fatto il pandemonio. Quindi si vede che erano tanti che erano partiti per andare alla manifestazione giù, sono stati blindati, questi sapevano che arrivavano e le hanno proprio chiusi e rispediti. Però sui mezzi di comunicazione, anche qua in Italia, viene minga di un caso rispetto a questa roba qua. Quindi funziona. Il fattore che devi passare uno alla volta in Italia funziona. Ci sono tutte le stazioni centrali delle più grosse città metropolitane dove hanno questo gate ad entrare uno alla volta e ad uscire i stessi. Cioè, non è che dobbiamo andare negli altri paesi. Cioè, la questione è come riuscire a scardinare, a rompere questi cazzi di meccanismi che funzionano sul tuo territorio. Quindi si dice i giovani, arrestano i giovani, eppure poi in determinate situazioni i giovani ci sono e fanno. Si fanno questo tipo di laboratori, ma in un certo senso anche la ricchezza che viene espressa in questo tipo di laboratori deve andare a parare in qualche modo fuori sul territorio. E io penso, come dicevo prima, che bisogna giocare, essere creativi e fantasiosi, no? Cioè rispetto a come riuscire ad entrare in determinati posti quando ci sono blocchi della Madonna, a come riuscire a raggirare tutta una serie di cose e influire, no? Io vi faccio un esempio banalissimo. Mi ricordo che una volta, tanti anni fa, al Tribunale di Milano c'era questo processo per questa ragazza transgender, no? Che è finita in Corelli. Cioè, là succedevano delle robe mastodontiche. Questa ha pigliato gli sbirri a cazzotti, no? Ed è finita che gli hanno fatto il processo. Viene fuori da parte di chi gestisce il Tribunale di Milano, quindi tutta l'avvocatura, di chi cazzo sono loro, c'è il tribunale blindato che non si può entrare. E io ti dico, ma vogliamo giocare un po'? E io, insieme ad altre persone, sono riuscito ad entrare e ho beccato addirittura gli avvocati, amici, compagni che difendevano questa ragazza qua. E come c'è? Le entrate principali del tribunale tutte blindate, c'è l'altra entrata in fondo che è l'ultima. No, noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo salutato proprio papà e papà, tutta la gente, per farvi capire come funzionano le cose, tutta la gente, e ce ne siamo andati verso San Babila. Siamo scesi a Largo Augusto, abbiamo pigliato il tram, ci siamo messi di spalle sul tram, siamo scesi alla fermata dopo. Alla fermata dopo ci siamo fatti il tragitto e siamo entrati dall'entrata di dietro dal tribunale. D'altro pochi documenti, questi forse non. Cioè i documenti. E siamo entrati. Mentre dall'entrata principale che c'erano i compagni, che c'erano. Ma che cazzo, ma noi vogliamo entrare. È successo un po' di patatac con gli sbirri.
Cioè, se
io quello che voglio dire, come dicevo l'altra volta rispetto al volantinaggio alle fabbriche di armi, no, dire che armi vengono fatte in questa città, che inquinamento che fanno, l'uso che fanno, cioè, prima o poi qualcuno, era per iniziare a rompere un cazzo, perché non è possibile che nei primi anni 90 fino al 95 c'era lo scorreggio della guerra e c'era centinaia e migliaia di persone in piazza. No? E quindi vanno rotte, va rotto queste cazze di patine, di timoria, cioè di questo terrorismo psicologico che viene fatto sulla popolazione. Cioè, vuoi che ci metti i birilli di là, vuoi che ci metti i birilli di là, dall'altro lato, i birilli sono militari, polizia, carabinieri, finanza, ma non sapete quanto ne gira la notte in giro, no? E bisogna ragionare su questo. Cioè, se con i giovani, come si viene detto, succede sempre a buttello, bisogna ragionare in altri modi per essere sul territorio, dal mio punto di vista. Io presumo che chi è più grande di me è più, ha una saggezza in più, ha una dialettica in più, e presumo che anche questi cazzi di birilli, quando si vedono una persona più grande di me che non veste come me, che ha la camicia, che dice ma scusi prego, ma mi devo ripetere, e da cosa nasce cosa, no?
Comunque questa iniziativa in Sardegna, dei comitati contro il poligono di Santa Brisa, mi pare si chiama, contro una fabbrica di armi che c'è lì vicino Cagliari, è uno degli esempi che si possono contare. E quindi altri compagni hanno proposto di il 28 aprile di fare anche le altre manifestazioni in giro per l'Italia, non ho informazioni specifiche.
Sì, ma lui non parla di manifestazioni. Lui invita a rompere i meccanismi del controllo. E secondo me siamo un po' indietro per fare questo, però guarda, questa è una strada che io credo sia una strada necessaria.
nemico non è, ma non è oltre la tua frontiera. Il nemico non è, no non è al di là della tua trincea. Il nemico è chi sfrutta il lavoro e la vita del suo fratello. Il nemico è chi ruba il pane è la fatica del suo compagno. Per un'altra